Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. L'istituzione e l'adozione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Allora, sostanzialmente con questo atto dobbiamo andare ad istituire, ad adottare il regolamento per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019 che appunto chiede che a decorrere dal 2021 si accorpino il canone mercatale, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità. Quindi il nuovo regolamento recepisce tutte le indicazioni che avevamo già precedentemente, le unifica e quindi si ha un canone unico. Lo dobbiamo fare insomma per una normativa statale e si parte appunto da inizio 2021. Ne abbiamo già parlato anche nella commissione bilancio, per cui direi che se non ci sono insomma delle richieste specifiche possiamo metterlo in approvazione. Sulla COSAP sappiamo che c'è l'esonero previsto dal decreto sostegni fino al 31 dicembre e avremo a fronte di questo un ristoro da parte dello Stato ed è previsto appunto l'esonero per i ristoranti, i bar, le attività che utilizzano dei tavoli all'aperto e anche per coloro che appunto fanno l'attività di venditori ambulanti. Ci sono interventi? Prego, consigliere Battistini.
Ne abbiamo già discusso nella commissione bilancio, in una commissione bilancio dove, così come le altre commissioni, la maggioranza ha scelto, da qualche mese a questa parte, di invitare ugualmente i capigruppo, ma di farne parlare solo ed esclusivamente i membri effettivi, questo come previsto dal regolamento delle commissioni, peraltro. Bene, quindi poter arrivare in consiglio comunale, sentire il sindaco che espone il punto e dice ne abbiamo già parlato, se non c'è nient'altro andiamo avanti. Beh, insomma, non so se sia esattamente in sfregio ai consiglieri comunali o se lo sia in sfregio ai cittadini. Sindaco, lei stasera qui, non si può limitare a leggere un ordine del giorno, lei stasera qui deve spiegare, visto e considerato che siamo in streaming e questa seduta rimarrà agli atti per i cittadini che ci stanno seguendo e non solo, ma anche per quelli che ci guarderanno dopo, che cosa intende e che cosa prevede l'istituzione di questo regolamento, perché lei in commissione, lei, chi per lei in commissione lo ha illustrato, la collega Fuentes che ne fa parte ha cercato in qualche modo di capirne qualche informazione, ovviamente il sottoscritto era presente, non ha potuto parlare e quando abbiamo provato a spiegare che insomma essendo documenti ed essendo regolamenti che valgono per tutta la cittadinanza, anche quella cittadinanza che ha scelto di non votare voi ma di votare noi, avremmo avuto il piacere, essendo comunque peraltro invitati, quindi a questo punto mi chiedo anche che senso abbia invitare i capigruppo, poter chiedere qualche delucidazione, non fare della polemica, chiedere qualche delucidazione, perché alla base di tutto c'è il confronto, alla base di tutto c'è la conoscenza degli atti che servono a tutti noi consiglieri comunali per capire se quello che state proponendo, se quello che il governo centrale ripropone alle comunità locali possa essere qualcosa che condividiamo o meno. Fermo restando che le scelte del governo centrale spesso e volentieri ci piovono dall'alto e siamo a gioco forza obbligati ad accettarle, però riteniamo che comunque sia un'opinione nel merito la si possa dare. E vedete, in tanti anni che io siedo in questo consiglio comunale, per quanto abbia sempre dissentito dalla gestione anche dell'amministrazione precedente, c'è una cosa che non è mai venuta a meno: la possibilità di confronto durante le commissioni, perché il Consiglio Comunale invece era un gulag. Nelle commissioni invece, stranamente, nonostante il regolamento fosse uguale a quello di oggi, c'è sempre stata la possibilità di poter intervenire e chiedere spiegazioni in merito ad oltranza, finché la cosa non si era capita e affrontata, e finché tutti i consiglieri e tutte le parti in causa non ne avessero piena contezza. Ecco, vedete, io c'è una cosa che, ahimè, devo constatare nella gestione e nel cambio di passo di questa amministrazione da qualche mese a questa parte, che è il menefreghismo. C'è un senso di facciamo veloce, facciamolo presto, perché qui non ci abbiamo né voglia e né tempo da perdere. Ora, io credo che nel momento in cui si scelga di candidarsi in un comune, in regione, alle politiche, in Europarlamento, uno debba sapere che cosa va incontro e debba sapere che comunque sia questo incarico, una volta ricevuto, comporti oneri e onori e soprattutto comporti un sacco di tempo da dover mettere a disposizione della propria cittadinanza, e quando parlo di cittadinanza parlo di tempo messo a disposizione delle opposizioni. Ecco, questo noi non lo stiamo rilevando, motivo per cui diventa difficile ultimamente riuscire ad amministrare questo comune, seppur in opposizione, con voi. E mi creda, mi dispiace dirlo perché ormai sono 2 anni che siamo eletti, il primo anno quasi e mezzo lo abbiamo passato bene, e quando dico bene intendo che comunque sia, quando ci sono state delle richieste, sono sempre state evase in maniera approfondita, anche a volte esaustiva da parte vostra. Quindi io, francamente, stasera ci sono dei punti molto importanti in questo Consiglio Comunale, ma ahimè mi tocca dire che il centrodestra, davanti a questo tipo di argomenti, non si trova in disaccordo, non si trova spiazzato, non si trova impreparato. Noi nel frattempo ci siamo mossi a latere con altri strumenti, con altri canali, per fortuna con altri tecnici che nel totale silenzio e nella promessa del totale silenzio ci hanno passato le informazioni che ci servivano. Nella totale tecnici, non voglio andare oltre perché ho paura che queste persone comunque sia possono avere ripercussioni sul lavoro, quindi io parlo di tecnici in generale, così lascio a voi l'ampio spettro di poter capire chi colpire domani mattina, perché vedete, è proprio questo il metodo, è proprio questo l'atteggiamento: se qualcuno non fa, non dice, non rispetta i nostri ordini, allora è qualcuno da combattere, da far fuori. La sua puntualizzazione fuori campo in questo momento, che mi auguro si sia sentita ai microfoni e si senta nella registrazione, è esattamente la fotografia di quello che sta avvenendo. Chi si permette di, chi vi ha dato che cosa, perché, e non aggiungo altro. Detto questo, quindi, riguardo questo tipo di regolamento, io vi devo dire la verità: ci sono molte parti che, per fortuna, riuscendolo ad analizzare per vie traverse, non ci trovano pienamente concordi. Detto questo, io chiedo al sindaco di poter prendere la parola e, anziché rispondere in maniera polemica o provocatoria nei confronti del sottoscritto, a cui poi dopo tocca fare per forza il secondo intervento, chiedo invece di non limitarsi a leggere, ma di spiegarci, sindaco, perché vede, lei è sindaco, peraltro lei è anche presidente nazionale del PD, quindi lei ha una carica importante, molte cose sicuramente le potrà insegnare ai suoi giovanotti. Detto questo, però, a me basterebbe, da consigliere comunale, da capogruppo dell'opposizione, che lei, quando si parla di istituzione, adozione e regolamento del canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria del canone mercatale, ci dica esattamente di che cosa si tratta, entri nel merito, perché vedete, c'è una cosa a cui noi non vogliamo sottrarci del tempo: noi non abbiamo orario, noi possiamo stare qua 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, anche fino a domani mattina, laddove servisse. Lei, sindaco, dovrebbe sapere che i suoi colleghi che siedono in istituzioni ben più importanti del comune di Marzabotto, parlo di Camera e Senato, a volte parlo anche dello stesso Consiglio regionale, stanno ore, a volte anche giorni chiusi in quelle aule. Allora, io non voglio tenervi qui giorni, giorni e giorni, però vorrei che la si smettesse di arrivare in consiglio comunale dopo aver chiuso e censurato delle commissioni senza dare la possibilità agli altri di intervenire, di arrivare qui e sapere quello che si sta dicendo, spiegare bene nel dettaglio a noi e a tutti i cittadini di Marzabotto quello che ci chiamate a votare. Perché sennò, vedete, è tutta una farsa, è tutto un carisma pagliacciato. Dobbiamo venire qua a fare la comparsa e a fare le manine? Ecco, noi non siamo come i suoi consiglieri che appena lei dà l'ordine alzano la mano per approvare o non approvare ciò che voi vi date come input. Noi la disciplina di partito la conosciamo. La conosciamo a tal punto che siamo un partito così liberale che lasciamo alla coscienza dei nostri consiglieri la possibilità di scegliere come votare. Questa, sindaco, è la forte differenza che corre tra noi, uomini e donne liberali di centrodestra, e voi di sinistra.
Allora, noi abbiamo fatto la commissione bilancio, faremo domani una commissione territorio, ci siamo resi disponibili, ma tanto ormai lo ripeto in ogni occasione. Abbiamo anche istituito la conferenza dei capigruppo che non esisteva, per cui siamo ben disponibili al confronto e alle spiegazioni. Ripeto che nelle commissioni c'è un regolamento per cui possono parlare coloro che fanno parte della commissione, i membri della commissione, perché se parlano altre persone è qualcosa che non è legittimo e soprattutto diventa anche difficile poterlo mettere a verbale. Anzi, non si può mettere a verbale, per cui il fatto che ci siano degli interventi che entrano anche nel merito delle questioni di cui si parla, è bene che questi interventi vengano fatti da chi è membro della commissione e non da altri. Detto questo, siccome stiamo parlando dell'accorpamento di regolamenti preesistenti che diventano un regolamento unico, non stiamo facendo un atto per il quale c'è una volontà dell'amministrazione di modificare chissà quali atti, cioè si rimette insieme, hanno predisposto gli uffici, si mettono insieme, okay, i regolamenti precedenti. Però se vogliamo entrare nel merito del canone mercatale e del suolo pubblico, ora lo leggiamo tutto. Io l'ho fatto semplicemente perché l'abbiamo già affrontato in commissione, perché era già possibile anche per i cittadini aver preso visione dei regolamenti precedenti, potranno vedere anche questo regolamento, non ci sono dei grandi scostamenti o delle cose che si modificano rispetto al precedente, però lo possiamo andare a vedere se riteniamo che sia importante. Era anche per una questione di tutela di tutti quanti, siccome abbiamo il bilancio e quindi dovremo affrontare tante questioni, entrare nel merito, non permanere nello stesso luogo per tantissime ore, non certo perché non c'è la volontà, d'accordo? Perché non c'è dubbio che non ci sia la volontà di spendere tempo, ma lo spendiamo. Allora, lo leggiamo tutti insieme, così andiamo a vedere pagina per pagina e articolo per articolo. Disposizioni di carattere generale. Allora, il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 del dicembre 1997 disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, per cui i beni che non possono essere appunto sottratti alla funzione pubblica, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche attenzioni, quindi unisce anche il servizio delle pubbliche attenzioni che per noi viene svolto e gestito da COSEA. Precedentemente veniva, invece era una funzione che avevamo delegato all'Unione dei Comuni. Ora è passato a COSEA. L'abbiamo scelto qui e votato qui in sede di consiglio. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1 gennaio del 2021, fatta eccezione per quelli riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, per i quali ovviamente si fa riferimento ai regolamenti precedenti. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari ai fini del presente regolamento si dividono in annuali o permanenti o temporanee o giornaliere. Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore ai 9 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o di impianti. Sono temporanee le occupazioni la cui durata risultante dall'atto dell'autorizzazione è inferiore all'anno. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia sono da considerare temporanee, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e autorizzazione superiore a 90 giorni sono considerate annuali. Le diffusioni invece di messaggi pubblicitari al cui successivo articolo 15,1 per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni sono invece da considerarsi annuali. Ok. Esposizione pubblicitaria. Disposizione di carattere generale. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili dal luogo pubblico aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico privato. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di cui al capo 4 del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone da parte di occupazione di suolo pubblico eccedente. Articolo 3. Funzionario responsabile. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone. In caso di affidamento della gestione, questo è il nostro caso, del canone di cui è presente a terzi, responsabile della gestione è ovviamente l'affidatario, quindi ripeto, Cosea Servizi. Articolo 4. Tipologia degli impianti pubblicitari. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal codice della strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo piano generale degli impianti pubblicitari, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività e opinioni. Il comune appartiene alla quinta classe, avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno e a quello in corso, in data di approvazione del presente regolamento, inferiore a 10.000 abitanti. Si applicano di conseguenza in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a tale classe. Per esempio, per la nostra classe c'è una imposta giornaliera di 0,60 euro al giorno, centesimi al giorno, e c'è un'imposta invece annuale di 30 euro. Ok, e questo non è una cosa su cui abbiamo noi la facoltà, insomma, di decidere, ma è già predefinito e quindi noi entriamo nella categoria dei comuni sotto i 10.000 abitanti. Autorizzazioni articolo 5. Installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone. Esente dal canone, per esempio, siamo noi, cioè ovviamente se c'è il comune, no, che espone dei manifesti o ci sono delle attività che sono patrocinate dal comune, allora in quel caso c'è patrocinate però direttamente in cui il comune è coorganizzatore, non è per tutte quante, allora si ha la possibilità di esenzione, se noi non le paghiamo i nostri manifesti, come non si pagano per esempio la fissione dei manifesti elettorali che vengono appunto dai ministeri, insomma ci sono tutta una serie di classificazioni per cui è prevista l'esenzione. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda in bollo presso l'ufficio competente allegando in nulla osta dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale. Da noi lo presentano in questo ufficio dove vengono appunto a fare le attività coloro che lavorano con tariffe e servizi che si occupa anche di questo. Nel caso non ci siano, perché non sono presenti tutti i giorni, lo dico per i cittadini, si può appunto recarsi all'URP oppure anche nell'ufficio della Polizia Municipale. Entro 60 giorni dalla presentazione si darà luogo al rilascio dell'autorizzazione, la quale potrà essere assoggettata a particolari condizioni, alla richiesta di integrazione di documenti o chiarimenti, al diniego per contrasto di quanto richiesto con le disposizioni vigenti. Non è vigente il silenzio assenso, quindi si deve avere appunto l'autorizzazione prima di mettere ed esporre una pubblicità, anche quando o manifesti, anche quando non si parla di ambito pubblico, ma l'esposizione è anche nei confronti del pubblico, cioè ci sono facciate per esempio che danno su, sulla strada e che, che sono viste comunque dalle persone. Articolo 6. Anticipata rimozione di ordine amministrativo. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinata dall'amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito dell'atto di autorizzazione, il titolare di essa avrà il diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso e indennità. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni e supporti e ripristino alla forma preesistente del manufatto. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente. Divieti e limitazioni. Vietata sugli edifici di carattere storico, in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, ogni forma di pubblicità, fatto salvo l'ottenimento di parere favorevole dell'ente preposto alla tutela. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile per le vie o per il luogo pubblico, consentiva esclusivamente negli orari previsti da regolamento comunale di polizia urbana e rurale. È vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo durante le ore di lezione e di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche ed edifici di culto. L'intensità della voce dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare in ogni caso la misura prevista dal piano comunale di classificazione acustica del territorio comunale. È parimenti vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli o la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale. Quindi anche per distribuire volantini, per esempio, bisogna chiedere l'autorizzazione, non lo si può fare liberamente. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie, alle piazze e striscioni pubblicitarie da altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possano nuocere all'estetica e al decoro urbano, nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico. Per intenderci, per esempio, quando si pongono degli striscioni sulla Porretana da un lato all'altro, che è l'unico adesso l'unico punto che viene utilizzato, veniva utilizzato anche il tratto di Porretana Pian di Venola, però sostanzialmente gli va richiesto anche il parere alla Polizia Municipale, dando anche la dimensione e mostrando appunto quello che è il messaggio pubblicitario, perché deve passare anche attraverso la Polizia Municipale, che poi trasmette anche alla provincia. Diffusione abusiva, articolo 8, pubblicità in violazione di leggi e regolamenti. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in conformità a leggi e regolamenti. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premonirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a rimuovere il materiale abusivo. Articolo 9. Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva in assenza della dichiarazione di cui è successivo articolo 15,1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dell'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione, ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio. Perché ovviamente negli spazi che sono previsti non va il privato da solo, d'accordo? Cioè, ci va l'attacchino, vengono portati e vengono poi affissi per quelli che vengono richiesti qui. e soprattutto per quelli istituzionali. Ai fini dell'applicazione, allora, la pubblicità abusiva è rimossa pure dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza vi provvede il comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Presupposto del canone. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile degli enti, su enti privati, laddove siano visibili dal luogo pubblico, aperto al pubblico del territorio comunale. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché mezzi e forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Soggetto passivo, articolo 11. È tenuto al pagamento del canone titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato, in solito, al pagamento del soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio. Altresì, obbligato in solito, il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende merce e fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Mancata applicazione del canone. Il canone si determina in base alla superficie minima figura piana geometrica nel quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore. Non si applica il canone per superfici inferiori a 300 cm quadrati, salvo quanto previsto per insegne di esercizio, okay, commerciali. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti collocati su un unico mezzo di supporto. Per i mezzi pubblicitari quali facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente con un arrotondamento, quindi per ciascuna di esse. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. È considerato unico mezzo pubblicitario da soggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. I festoni di bandierine simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Definizione di insegna di esercizio. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali di produzione di beni o servizi che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva non inferiore ai 5 metri quadrati. Ai fini della loro classificazione si considerano insegne di esercizio le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente, esposti presso la sede di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta del marchio. Nel caso di insegne ed esercizi inferiori ai 5 metri, il titolare del mezzo ha comunque l'obbligo di provvedere alla presentazione della denuncia. Criteri per la determinazione del canone. Articolo 14. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui è l'articolo 1, ovvero le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati. Classificazione delle strade. Le strade sono classificate in via transitoria in una unica categoria. Superficie del mezzo pubblicitario, modalità della diffusione del messaggio, distinguendo fra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, durata della diffusione del messaggio pubblicitario. Alla tariffa standard si applicano coefficienti diversi in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e dei costi sostenuti dall'ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa, in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione e alle modalità di occupazione. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Motivo per il quale dopo dobbiamo sospendere la seduta del Consiglio, approvare in giunta e poi tornare in consiglio per non fare due consigli diversi, perché queste le tariffe e tutti i coefficienti devono essere approvati prima dell'approvazione del bilancio e dopo ovviamente l'approvazione del regolamento. Quindi sospenderemo 5 minuti, approviamo e torniamo in consiglio. Giusto, segretaria? Questa è la proposta, è una proposta appunto fatta dalla segretaria per evitare di dover fare due consigli differenti. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri: diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 m², diffusione con superficie fra 1 e 5 metri quadri, diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 e 8 metri quadrati, diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 metri quadrati. Articolo 15, dichiarazione. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione presentata al Comune al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari in casi di forme pubblicitarie tramite locandine, volanti in aggio, pubblicità su autoveicoli, tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti del codice della strada. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune dal soggetto che gestisce il canone deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio protocollo oppure essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune dal soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità. In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta dal tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione o l'ente o il soggetto che gestisce il canone procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato nello stesso periodo. Okay? Articolo 16. Pagamento del canone. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui è l'articolo 5 del decreto legislativo 82 del 2005. In caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 bis del decreto legge numero 193 del 2016, per il canone relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari relativi a periodo inferiore all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per canone annuale, qualora sia di importo superiore ai 1.500 euro, può essere corrisposto in due rate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone suddiviso in rate. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. Per le annualità successive a quella del rilascio, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l'annualità di competenza 2021, la data ultima del versamento è il 30 giugno del 2021. Con deliberazione della Giunta Comunale, in termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie o altrimenti eventi di natura straordinaria. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. L'imposta annuale complessiva dovuta comprende comprensiva delle addizionali riferite a tutti i locali contenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo non deve essere versata se inferiore a 2 euro. I soggetti passivi devono effettuare i relativi versamenti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Ci sono anche i rimborsi. Allora, il soggetto passivo può richiedere rimborso delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a 10 euro. Maggiorazioni, indennità, sanzioni. Sulle somme omesse parzialmente o tardivamente, Ok, parzialmente o tardivamente si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato oltre agli interessi di misura del tasso legale. Per la diffusione abusiva dei messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità del canone stesso maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, presumendo come temporanea l'occupazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione dell'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. La maggiorazione dell'indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede su richiesta del debitore che versa una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva, come avviene per altri casi, per tasse tributi, cioè quando ci sono delle situazioni appunto di difficoltà, ovviamente è prevista una rateizzazione che in certi casi può arrivare fino ai 36 mesi. Articolo 19. Pubblicità effettuata con veicoli in genere. Per la pubblicità effettuata all'esterno dai veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato, il canone è dovuto con le modalità stabilite dal presente regolamento e consentita nei limiti previsti dal codice della strada. Ok. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio altrui all'interno o all'esterno dei veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari mobili non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protraga per un periodo superiore a 2 ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggetti al canone in superficie inferiore ai 300 cm quadrati. Cioè, sostanzialmente, se uno piazza uno di quei camion vela e dice qui è casa mia oppure sono nel parcheggio di fronte a casa mia e c'è una pubblicità sopra e lo tiene lì, non lo può fare perché vuol dire fare pubblicità e quindi è sottoposto appunto al canone. Articolo 20, pannelli luminosi.
Quindi il pagamento va nel comune di residenza del tipo camion vela?
Se lo tiene, però se è qui, arriva qui. Se sta qua per 10 ore e dice ho parcheggiato perché sono andata al ristorante, è superiore alle 2 ore, per cui lo versa, deve fare il pagamento. Articolo 20. Pannelli luminosi e mezzi pubblicitari vari. Per la pubblicità effettuata per conto con altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante similare, si applica il canone maggiorato del 100%. Indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella prevista a livello regolamentare. Secondo me sulla parte della pubblicità l'abbiamo abbastanza chiarita. Perché questo è tutto imposta di pubblicità. Sulle riduzioni, qualcosa avevo già anticipato, e anche per le esenzioni. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto al 50% in alcuni casi. Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali. un caso quindi di patrocinio comunale. Questa è una cosa che può interessare anche alle associazioni che sono a conoscenza di questo, però insomma lo ripetiamo. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e eventi di beneficenza. Esenzione articolo 22. Sono esenti dal canone la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari ed eccezioni delle insegne esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in esse esercitate che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina e ingresso. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione. Le pubblicità, escluse le insegne relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne alle edicole, o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi, ove sia effettuata la vendita. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico, in genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, purché riguardanti iniziative statali o dell'ente pubblico, le insegne, le targhe o simili apposte per individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Le insegne, le targhe o simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o regolamento, i messaggi pubblicitari in qualunque modo realizzati dai soggetti, rivolti all'interno degli impianti degli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti. Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alle dimensioni delle gru mobile e gru torre adoperate nei cantieri edili, con una serie di limitazioni che insomma non vado ad addentrare, perché il senso è già chiaro. Canone sulle pubbliche affissioni. Tipologia degli impianti e delle affissioni. Per gli impianti delle pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati, sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 10% della superficie. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale corrispondente al 90% della superficie disponibile. Per gli annunci funebri sono presenti nel territorio appositi spazi. Il territorio del Comune, solo ai fini dell'applicazione del canone delle affissioni di carattere commerciale, viene identificato come una categoria unica. Qui ne vado oltre, perché entriamo nelle modalità, ma di fatto sono già, le ho già spiegate, perché ci si riferisce appunto agli uffici competenti. La riduzione del canone. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista per i seguenti casi: manifestazioni riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per gli annunci mortuari, manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti. Esenzione dal canone. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni, manifesti simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Martavotto, il cui contenuto anche in materia di presenza di sponsor riguarda le attività istituzionali del Comune, autorità di polizia, è quello che vi dicevo prima, manifesti dello Stato, regioni e referendum, ovviamente elezioni e corsi scolastici professionali gratuiti. Pagamenti del canone, l'ho già detto prima. Vado avanti o volevate che continuassi? Occupazione di spazi e aree pubbliche. Disposizioni generali. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o patrimonio disponibile del Comune, degli spazi sovrastanti, sottostanti suolo pubblico con esclusione di balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta e rinnovo e rilascio della revoca delle concessioni. Bene. Tipologia di occupazione. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità della zona occupata nel territorio comunale. Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Giornaliero temporaneo invece le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni abusive. Occupazioni di spazi e aree pubbliche o aree private soggette a servitù pubblico di pubblico passaggio sono effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione e sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate, decadute, scadute o non rinnovate per le quali sia stata comunicata la rinuncia a protrattersi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono occupazioni ancora abusive quelle permanenti realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee quelle effettuate dal 30° giorno antecedente alla data del verbale di accertamento. La domanda di occupazione, articolo 36. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi e aree pubbliche in via permanente o temporanea deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda rivolta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, anche se rientrano nei casi di esenzione. Questo tipo di domanda viene fatta all'ufficio della Polizia Municipale. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata a 30 giorni prima dell'inizio. La stessa cosa per anche l'occupazione temporanea, ok? Per i banchetti e quant'altro, ma non è cambiato nulla, quindi continuiamo a fare come si faceva precedentemente, ma lo sottolineiamo. La domanda di concessione o autorizzazione redatta su carta bollata deve contenere, nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, numero di partita IVA, numero di telefono e l'eventuale PEC. Si deve indicare l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare, la dimensione dello spazio, l'area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, la durata dell'occupazione e il tipo di attività che si intende svolgere. L'istruttore della domanda, la richiesta di occupazione e otterrà il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione entro 30 giorni dal deposito della domanda. La concessione e l'autorizzazione viene sempre accordata a termine per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai permessi, depositi permessi, con la facoltà da parte dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni. L'autorizzazione viene rilasciata ovviamente anche ai sensi di quanto previsto dal codice della strada. Sto facendo un sunto. Obblighi del concessionario. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione. Quindi bisogna avere sempre con sé l'atto di concessione e autorizzazione, eseguire a propria cura tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, per rimettere il suolo, lo spazio e i beni pubblici, per ripristinare appunto tutto lo spazio occupato come era precedentemente. C'è il divieto ovviamente di subconcessione o trasferimento a terzi della concessione e c'è l'obbligo di versamento del canone nelle scadenze previste. Titolarità della concessione e autorizzazione. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione. La decadenza c'è all'articolo 40 nel caso di mancato versamento del canone di concessione stabilito, eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti, l'uso improprio diverso di quello previsto nell'atto di concessione, la violazione delle norme e regolamenti dettati in materia, la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi al conseguimento della concessione, nel caso di occupazione permanente nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea. Queste sono già contenute nel manuale, quello che ho detto prima. Ok, la classificazione delle strade. Noi abbiamo tre tipologie di strade. Non so leggervi l'articolo perché poi si rifà alla nostra classificazione, che è quella che ci importa. Abbiamo una prima categoria che riguarda i tratti di strada, piazze interne, i centri abitati di Marzabotto, Capoluogo, Lamaderino, Piano di Vendola, Sirano e Allocco. Nella seconda categoria, tratti di strada, vie dei centri di Sibano, Capodisalvaro e Gardelletta. La terza categoria sono le restanti vie e piazze delle strade esterne della limitazione dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, ed è un atto di giunta del 1998. E in questa terza categoria ci sono anche le aree verdi e i parchi pubblici. Agevolazioni per l'occupazione finalizzata allo svolgimento di installazioni, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, articolo 50. Ci sono le seguenti riduzioni: 20% se la superficie complessiva concessa è inferiore a 500 metri quadrati. Per occupazioni finalizzate allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante o relative festival e iniziative del tempo libero, in casi particolari, vedere la delibera tariffaria che andremo ad approvare, la misura del canone ottenuto con l'applicazione della formula è soggetta alle seguenti riduzioni: 10% se la superficie complessivamente concessa è pari o superiore a 500 metri quadrati, del 40% se la durata dell'occupazione è pari o superiore a 30 giorni consecutivi. Per i lavori edili o di scavo che comportino una durata superiore a 30 giorni è accordata una riduzione della tariffa pari al 10%, elevata al 20% se la durata eccede i 100 giorni. E questo può essere importante, ovviamente non è stato modificato nulla, però ripeto, può essere importante per chi ci ascolta, perché riguarda gli spettacoli viaggianti e anche le feste. Le esenzioni: sono esonerati dal pagamento del canone di concessione per occupazione di suolo pubblico i seguenti casi elencati e le occupazioni effettuate dallo Stato, Regione o Provincia, città metropolitane, comune e consorzi, ovviamente. Occupazioni realizzate per finalità promozionali o per la raccolta autorizzata di fondi poste in essere da ONLUS, operante esclusivamente nei settori sanitari e della ricerca scientifica. Occupazioni di pari finalità realizzate da altre associazioni ambientaliste per la tutela degli animali, ovvero da altre associazioni no profit per la salvaguardia dell'uomo e dei diritti della persona. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni fermate degli orari del servizio pubblico di pubblico trasporto, chiaramente. Orologi funzionanti per la pubblica utilità, occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico e cioè destinate dal comune nelle aree preposte, le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale, le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nel caso in cui sia prevista l'atto di concessione e successivamente la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima, le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento delle attività commerciali, occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola, i passi carabili, le rampe o simili destinati a soggetti portatori di disabilità, le occupazioni c'è ancora handicap e non si usa più di disabilità. Le occupazioni relative alla messa in sicurezza e ripristino di edifici ed aree dissestate a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione e ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente i primi 3 anni dalla data di accantieramento. Occupazioni realizzate per manifestazioni, iniziative sindacali, politiche, religiose, celebrative e sportive che non comportino alcuna attività di vendita o somministrazione patrocinate dal comune, anche se congiuntamente da altri enti. Commercio ambulante, itinerante, soste fino a 60 minuti all'interno dei soli spazi non interdetti in base all'ordinanza. Occupazioni sovrastanti suolo pubblico con festoni, addobbi vari o luminari in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. Occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno. Occupazione con fiori, piante ornamentali e altri elementi di arredo urbano collegati all'esterno di esercizi commerciali o pubblici esercizi effettuati in occasione di festività e celebrazioni. Occupazioni per la manutenzione del verde, mezzi meccanici e automezzi, occupazioni per il tempo necessario a consentire le operazioni di carico e scarico, occupazione degli artisti di strada, accessi carrabili a raso nel solo caso in cui il concedente non richieda il rilascio di apposito cartello segnaletico dell'ente, occupazioni realizzate dal gestore del servizio di raccolta rifiuti mediante cassonetti di raccolta rifiuti, occupazioni d'urgenza realizzate a seguito di retture o perdite degli impianti di erogazione a rete. Perfetto, adesso qua direi che le abbiamo dette le cose centrali. Finiamo con il canone mercatale, che è il terzo, che appunto rientra nel canone unico, pubblicità, cosa, perché c'era precedentemente, canone mercatale. Allora, la domanda di occupazione, le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal regolamento per commercio su area pubblica di mercati e fiere, approvato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e dal regolamento di mercato del Comune di Marzabotto. I criteri per la determinazione della tariffa si hanno in base alla classificazione delle strade, all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, durata dell'occupazione, valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione, autorizzazione e alle modalità di occupazione. Classificazione delle strade, ci si rifà appunto all'allegato che vi ho letto precedentemente sulla classificazione delle strade del nostro comune. I criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni: le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo e ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a 6 mesi. Le occupazioni temporanee sono soggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe al giorno o ad ore. In quest'ultimo caso la tariffa giornaliera potrà essere frazionata fino a un massimo di 9 ore. Sulle occupazioni abusive è molto simile a quello che ho letto in precedenza. Il canone va versato, il versamento del canone, articolo 70, per l'occupazione permanente va corrisposto ovviamente annualmente, eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione e dopo il primo anno va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per quest'anno la data di versamento ultima è il 30 giugno per il 2021. Le sanzioni per occupazioni abusive sono previste come appunto per quella che era la COSAP, quindi con un'indennità di maggiorazione del 50% del canone, per cui il canone previsto più maggiorato del 50%. E poi ci sono le disposizioni finali transitorie e l'articolo 77 che appunto dice che entra in vigore, come avevo detto prima, dall'inizio del 2021, quindi a partire dal 2021 e dalla stessa data, ricorrendo nei presupposti, si applica il canone disciplinato dal regolamento medesimo. Le concessioni di spazi e aree pubbliche rilasciate entro il 31 dicembre 2020 con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. Nuova tariffa si intende il fatto che è una tariffa appunto unica, okay? Perché non abbiamo variato. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Questo è tutto, non ho letto tutto nel dettaglio, a parte la prima parte che è quella più chiara, perché alcune cose poi vengono ripetute per tutte e tre le tipologie di imposta. Questo, insomma, direi che abbiamo affrontato nel dettaglio tutto quanto. Noi dobbiamo fare l'approvazione delle tariffe e tornare in consiglio, ok? Sì, sì, no, no, ma adesso lo dicevo, volevo dire che subito, cioè di seguito a questo dobbiamo fare l'approvazione delle tariffe. Se ci sono degli interventi o delle richieste, prego.
Sì, faccio una domanda. Abbiamo letto l'articolo 36,3 che dice...
Allora, all'articolo 36,3 parla nella richiesta dei banchetti che la richiesta deve essere fatta 30 giorni prima di esporre il banchetto. Non è troppo? Perché se io fra 10 giorni voglio preparare un banchetto, un'attività commerciale che vuole presentarsi al comune, deve fare un mese prima la richiesta. È momentaneo, non è permanente il banchetto. Anche per carattere d'urgenza, se capita qualcosa, se uno non ha il tempo dei 30 giorni per presentarlo. Allora, in questo l'ufficio, se ci sono delle urgenze, è sempre stato comprensivo e quindi se arrivavano anche a 10 giorni prima, 15 giorni prima, le ha poi accolte, però è ovvio che sono i 30 giorni, perché cosa vuol dire? Cioè, significa che a volte vengono richieste più date, no? Per cui sapere da chi è occupato quello spazio anche precedentemente, chiedono ogni giovedì del mese, si chiede una presenza, non dico fissa, però solitamente si fa così, lo si richiede per più tempo, cioè per più momenti distinti nel tempo, per cui avere un'idea dei vari banchetti che verranno esposti e riuscire a tenere il posto per ognuno, si chiedono i 30 giorni. È ovvio che se c'è l'urgente non è stato possibile perché è sorta una manifestazione all'improvviso o è successo qualcosa per cui non c'era la possibilità di avere i 30 giorni, l'ufficio ha sempre poi risposto se c'era lo spazio disponibile, accettando la richiesta anche 10 o 15 giorni prima, però loro hanno bisogno di organizzarsi, di organizzare lo spazio e se ci sono più richieste di dare uno spazio a ciascuno, quindi è una questione di organizzazione dell'ufficio.
Verrebbe essere uguale alla richiesta fissa e a quella temporanea, non c'è differenza.
No, non c'è differenza.
Prego,
consigliere Battistini.
Grazie sindaco. Allora, per puntualizzare l'onore del vero, non per voler far polemica, quando mi rifaccio al suo intervento intero, per intero, soprattutto alla premessa prima di leggere il nuovo regolamento. Conferenza dei capigruppo è stata istituita perché lo scrivente gruppo ha insistito da anni, ancora già alla presenza della collega avvocato Maria Francesca Carbonaro nella legislatura precedente, esiste fior fior di corrispondenza oltre che di mozioni presentate in consiglio, nonché nostra proposta all'inizio di questa legislatura. Quindi la capigruppo, ecco, è stata ottenuta sicuramente senza troppe discussioni, ma insomma perché ritenevamo fosse un organo democratico, insomma, però insomma ci siamo battuti per averle. Per quanto riguarda il regolamento delle commissioni, lei ha assolutamente ragione, nessuno le ha chiesto di far intervenire alle commissioni membri esterni oppure molto vorrei sapere se il segretario è il segretario del sindaco, se è il segretario del consiglio comunale, ma vabbè, questo è un dubbio che magari ci togliamo in separata sede. Per quanto riguarda il regolamento delle commissioni, noi non le abbiamo chiesto di far intervenire tutti i membri, tutte le persone presenti alle commissioni, lei sa meglio di me che le commissioni sono aperte a chiunque dove volesse partecipare, adesso al di là del periodo di contingenza, no? Quindi noi non chiediamo questo, noi chiediamo che quantomeno i capigruppo che vengono invitati da voi a partecipare quantomeno possano avere la possibilità di chiarimento, di discussione nel tema, oltre al membro effettivo. Ecco, quindi non è che si allargherebbe la commissione a decine e decine di persone in più che potrebbero fare interventi che vi costringono a stare più di un'ora e mezza in commissione. No, no, questo assolutamente no, non vogliamo turbare la vostra quiete, chiediamo semplicemente che i capigruppo, che voglio dire sono due, e nella fattispecie è una persona in più, perché l'altra minoranza, per fortuna mi viene da dire, è rappresentata da un solo membro. Quindi tutto sommato è sia membro effettivo che capogruppo. Si chiede semplicemente che possa essere aperta la commissione anche al capogruppo delle opposizioni, oltre che al membro effettivo, perché riteniamo che sia uno strumento di forte confronto e di importante collaborazione. Vede, gli interventi che vengono fatti in commissione non sono interventi volti a creare del marasma, anzi, devo essere anche sincero, sindaco, probabilmente su questo lei potrà concordare con me, le volte che non abbiamo osservato diligentemente il regolamento, devo dire che dalle commissioni che abbiamo fatto sono venuti fuori anche dei risultati condivisi importanti, con degli ottimi risultati. Quindi ecco, non tutti i mali vengono per nuocere. Battistini sarà pure un brutto e cattivo fascista di destra, come peraltro sottolineato spesso, però tutto sommato c'è anche da dire che effettivamente quando abbiamo collaborato su temi importanti siamo riusciti anche ad ottenere dei risultati molto molto interessanti. Guardi per esempio il contributo TARI ai cittadini privati, quindi insomma devo dire che lì il centrodestra ha messo molto del suo anche nella redazione e nella revisione del regolamento. Detto questo, quindi ribadisco, tutti gli interventi vengono fatti per crescere insieme, per aiutare i nostri cittadini, nell'interesse dei nostri cittadini, e come spesso e volentieri abbiamo ribadito con il nostro, e dico nostro a ragion veduta, vice sindaco, l'obiettivo comune è quello di fare il bene della nostra gente, del nostro territorio, e questo ce lo siamo detti mille volte, sin dall'insediamento di questo consiglio. Quindi proprio ricalcando queste parole, io vi invito a soffermarvi sulla possibilità di poter, nelle commissioni, poter coinvolgere, appunto, e lasciare il diritto e la libertà di parola e di pensiero, soprattutto, anche ai capogruppi dell'opposizione. È un'attività molto democratica, non costerebbe nulla se non apriva 1/2 figure in più, tanto la composizione di Marta Botto questa è e questa rimarrà, mal che vada, voglio dire, sempre, cioè, non è che possiamo spaziare più di tanto, sempre 7.000 siamo, a meno che da domani non diventiamo 50.000, ma dubito fortemente. Venendo invece al tema del regolamento, ci sono molte cose su cui noi non ci ritroviamo. È stato davvero un peccato non poter partecipare in maniera fattiva, anche con altre idee, con altre obiezioni, alla commissione bilancio. Quello che però ha parlo da parte anche di altre figure, oltre che quello della collega Fuentes, che aveva già di per sé raccolto decine e decine di domande ed obiezioni a cui avete a volte risposto e a volte no. Però al di là di questo, ormai non acqua passata non macina più, quindi è inutile stare qui a piangere sul latte versato. Cerchiamo di guardare in avanti, cerchiamo di dare un senso a certe cose. Quello che la collega Fuentes ha sottolineato e obiettato ha un carattere invece molto importante, perché vede, sindaco, delle due l'una: da una parte lei invoca i regolamenti e il loro rispetto alla lettera, dall'altra però ci dà una risposta dove dice sì, vabbè, dai, poi tutto sommato se la richiesta arriva dal solo di 30 giorni perché c'è una manifestazione, un evento, una cosa, poi gli uffici ci guardano e mal che vadano rispettano e quindi la danno anche sotto i 30 giorni. Allora io mi chiedo però dove inizia il rispetto delle regole e dei regolamenti per lei e dove finisce, cioè il regolamento e il rispetto dello stesso alla lettera e all'articolo e al comma vale nel momento in cui lei deve silenziare, chiudere e censurare la sua opposizione, o vale sempre, in ogni occasione? No, perché la cosa inizia a diventare francamente imbarazzante, non tanto per noi che siamo probabilmente la parte minoritaria e vittima di questa situazione, quanto per lei che siede in un posto dove non può da una parte dirci no, Battistini rispetti le regole, lei in commissione non parla se non è un membro effettivo, però a fronte di un altro regolamento dove tutto sommato l'opposizione ha poca voce in capitolo e delle due forse ha uno spettro un pochino più ampio verso delle associazioni che si possa dire tutte tranne che vicine al centrodestra, forse molto più vicine al centrosinistra. Mi chiedo se questo regolamento perché debba essere valutato ad interpretazione. Ora mi chiedo, sa, sindaco, e poi chiudo. Lei si immagini se domani a Marzabotto, in modo autorizzato, dovesse arrivare una forza come Forza Nuova a fare una manifestazione e l'Ampi da un momento all'altro, la Forza Nuova, ne potrei citare tante altre che vi danno fastidio, guardi, e dall'altra parte... C'è il modulo, però non è che voglio dire, cioè, nel momento in cui il prefetto decide che la manifestazione è autorizzata, non è sicuramente lei come sindaco del PD a dirci che non si può, a dir loro che non si può fare. Beh, no, come sindaco, o come presidente del PD, diciamo che i suoi molteplici ruoli e le sue molteplici personalità lasciano libero spazio alla possibilità di capire in quale ruolo, in quale veste lei quel giorno decida di medesimarsi. Ma al di là di questo, vede, questa è un'altra differenza tra noi e voi, noi abbiamo una facciata unica, voi ne avete più di una, ma al di là di questo, e non è un'offesa, è semplicemente una constatazione dei fatti, al di là di questo, si immagini se questa gente dovesse arrivare da un giorno all'altro a Marzabotto e l'Ampi, giustamente, come ha fatto in diverse occasioni, decidesse da un momento all'altro di fare una contromanifestazione e depositare la domanda, non 30 giorni prima. Cosa facciamo? Gli diciamo di no all'Ampi? O questo è uno di quei casi in cui, per esempio, all'Ampi è concesso poter sotto i 30 giorni manifestare? E allora, vedi, sindaco, facciamo una cosa. Magari convochiamo, oltre che una giunta a breve, come farete fra qualche minuto, anche una capigruppo. E cerchiamo di capire se è necessario veramente dare un'imposizione così rigida e ferrea solo a quello che serve a voi. Perché io mi rendo disponibile a far sì che i regolamenti possano anche essere, ai regolamenti ci si possa anche mettere a porre una deroga, però a tutti, non solo a quelli che vi conviene. Perché laddove dovesse essere così, da parte del centrodestra di Marzabotto troverete ampio spazio e ampio margine di manovra e di consenso. In caso contrario, scusate, lo dico già come dichiarazione di voto, riteniamo assolutamente che i regolamenti debbano essere rispettati tutti alla regola e guarderemo domanda per domanda affinché si possa constatare che tutte avvengano nell'esatto rispetto del regolamento, perché se così non fosse, sindaco, ci vedremo costretti a dover fare le segnalazioni nelle sedi opportune.
Bene.
E questa era la dichiarazione di voto. Abbiamo interpretato. Allora, andiamo avanti. Sì.
L'unica cosa.
Prego, consigliere Mignano.
No, visto che il mio collega dall'altra parte si mette a ridere, si vede che gli faccio ridere, probabilmente lui sa fare solo quello, sa fare soltanto insultare, sa dire soltanto che non sa essere coinvolto, mentre è sempre stato coinvolto. Questi atti sono tutti pubblici, per cui è inutile che lei dica così, che dobbiamo metterci qua a leggere 36 pagine e stare qua tutta la notte, perché tanto gli atti sono pubblici. E di conseguenza la cosa che io chiedo a questo Consiglio Comunale è che vengano rispettati i tempi, perché lei non può prendere la parola e parlare mezz'ora quanto le pare mentre gli altri devono attenersi i tempi. Vengano rispettati i tempi, ha detto che bisogna rispettare i regolamenti perché c'è scritto così. Allora se parla di 5 minuti e siano 5 minuti, buona legge, non c'è tanto altro da dire. Lei legga bene, non si preoccupi. Tanto ha parlato 35 minuti, ha parlato 35 minuti. Lo so che c'è quella bella mascherina trasparente che le piace anche parlare, che così si vede meglio, che lo vedono anche da casa, ma non è un problema.
Allora, va bene, grazie. Allora,
Va bene. Dunque, una cosa, intanto non so che giudizio abbia dei suoi colleghi, perché se viene nominato un membro all'interno di una commissione, quel membro nella commissione ha tutta la facoltà di dire tutto quello che vuole dire, quello che pensa anche a nome del gruppo. Per cui non riesco a capire come si possa dire che non viene data la possibilità di intervenire ai gruppi consigliari. Il gruppo consigliare in quel contesto è rappresentato dalla persona che voi avete indicato. Se la ritenete non capace di esprimere il punto di vista del gruppo, è un problema che dovrete affrontare fra voi. Ecco, non è il numero di persone che possono intervenire che modifica la questione. C'è una persona che vi rappresenta e porterà avanti le vostre idee, lì potrà fare qualsiasi tipo di domanda, aveva tutto il tempo di leggersi gli atti e di chiedere le cose, di intervenire in quel contesto, per cui anche adesso, voglio dire, porre questa questione dei 30 giorni, perché l'avete vista adesso, ed è venuta fuori all'improvviso, quello che ho detto non è che si vogliono, però io quando parlo voglio essere ascoltata come ascolto tutti quanti. Se c'è una richiesta si ascolta anche, no? Perché altrimenti parlo da sola. Va bene. Vabbè. Non mi esprimo nemmeno più, perché ognuno, ripeto, che rispetto delle persone e l'educazione e la maleducazione risponde per sé. Per cui c'erano le persone sono presenti nelle commissioni, sono le commissioni apposta con dei membri che le compongono, quelle persone sono titolate a parlare perché le avete nominate voi, le avete indicate voi. No, gliela stai dando tu, perché stai dicendo che non potendo parlare tu, ok? Se ci sono dei dubbi, li si fa porre alla persona che ne fa parte, non dover parlare per altre persone. Cioè, voglio dire, voi siete in commissione e c'è la persona che vi rappresenta e quella persona parla in commissione a nome del gruppo. Non viene negato nulla, quello è il contesto in cui si parla e si affrontano i temi, ci si confronta e ne facciamo anche diverse, ne abbiamo fatte anche molte di più rispetto a quelle che si facevano negli anni passati, ci sembra di coinvolgere su tutto quello su cui è possibile coinvolgere anche le minoranze, l'abbiamo sempre fatto. E detto questo, sulla questione dei 30 giorni c'è un motivo che dipende dall'organizzazione degli uffici, che hanno tante cose da fare, per cui poter avere una richiesta 30 giorni prima dà loro la possibilità di organizzarsi. È ovvio che, e non mi riferisco agli esempi che avete citato, perché noi abbiamo comunque un modulo ed un regolamento, non è per simpatia o antipatia, se ci sono delle situazioni di urgenza per cui c'è la necessità di fare un banchetto e non ci sono i 30 giorni per un motivo effettivo ed evidente, l'ufficio va incontro a chi lo chiede, l'ho sempre fatto anche nei confronti dell'associazione. È chiaro che viene chiesto un periodo di 30 giorni per l'organizzazione, se ci sono delle motivazioni effettive e sensate che possono essere comprese, per i quali non si è arrivato da 20 giorni prima, l'ufficio può anche dare la possibilità, se non ci sono per esempio delle altre richieste e se ha tempo di organizzarlo, dirgli sì. Cioè, questi sono tempi che ci richiedono, che non abbiamo imposto noi, che ci richiedono gli uffici per un loro funzionamento. Non li abbiamo imposti noi, non ci cambia nulla che venga fatto 10 giorni, 15 giorni prima, è una richiesta da parte degli uffici. E siccome io rispetto le persone che lavorano, le lavoratrici e i lavoratori, e c'è una richiesta di funzionalità e di organizzazione di un ufficio che già è oberato come tutti gli altri, perché negli enti pubblici c'è una mancanza di personale, ci sono poche persone che fanno tante cose e a volte c'è sempre la richiesta di avere più personale, anche in questo caso, per andare incontro a loro abbiamo lasciato i 30 giorni per una loro organizzazione, non c'è una volontà di alcun tipo differente da questa, è tutto qui. Posso parlare?
Sì, secondo intervento.
Prego, consigliera Fuente.
Ancora, sì. So che ti dà fastidio, ma siamo nell'ordine costituzionale democratico. Sì, è democrazia, caro Vignoli. Hai capito?
Allora, quando si parla di commissione bilancio, quello che voleva dire Moris è che nel processo della discussione o di quello che si sta parlando in quella commissione possono venire fuori degli argomenti nel quale lui ha una visione in quel momento lì, perché telepaticamente ancora non riusciamo a comunicare. Lui ha quella visione commerciale di azienda, quell'ampia visione di quello che è le attività commerciali della zona, anche al di fuori della zona, perché è il suo mondo. Io posso vedere, io ho una veduta più chiusa, posso intervenire, posso interpretare le cose, ma a modo mio, però in base a quello che mi chiedono anche i cittadini.
Ma se perché... mi insulti per una cosa, ma mi perdona, mi perdona, ma siamo seri, ma stiamo scherzando, ma io la sento subito, Hai capito? Ma lei non è la consigliera, ma io sei capace di usare. No, perché?
Allora, credo che quello che lei ha detto stasera diminuisce di valore me, personalmente. Allora, l'interpretazione è quello che io ho avuto, perché non va bene, il valore che io posso avere e le domande che io posso avere sono quelle che ci fanno i cittadini. Noi rappresentiamo questi cittadini perché ci hanno eletto, e anche no, perché anche quegli altri che non ci hanno eletto ci fanno delle domande, vengono, chiamano, noi siamo per loro, dobbiamo dare risposte a loro. Sì, facciamo delle domande, o sì, Battistini come capogruppo mi consiglia o mi dice fai questa domanda o vuole intervenire lui in un punto, non vedo il perché non si possa fare. Ecco, allora, quella era la prima parte. Poi, quando gli ho domandato dell'articolo 36,3, non capisco ancora il perché questo si va a vedere dagli uffici. Cioè, l'ufficio è sacro, sì, gli uffici sono sacri in tutte le istituzioni comunali, istituzionali, tutto. Quello lo capisco. Però non posso capire il perché per tutte e due le procedure è uguale. Sono uguali, 30 giorni per una permanente e 30 giorni per una non permanente. La domanda, se è come dice Moris, chi decide questo? Lo decide direttamente l'ufficio? E di che dipende? C'è un'urgenza, deve essere detto, c'è l'urgenza che io devo aprire questa attività, devo fare il banchetto?
Allora, ho già spiegato il perché dei 30 giorni e il fatto che sia permanente o temporanea, cioè si riferisce al tipo di occupazione, non al fatto che è temporanea, allora nel tempo, cioè il tempo è più breve, quindi allora anche la richiesta si fa più breve, il tempo di richiesta si fa più breve, è l'occupazione che è temporanea. Però il fatto che tu lo voglia occupare lo puoi sapere anche 30 giorni prima, perché probabilmente hai una festa, una campagna informativa o altre cose, no? Non è che siccome è temporanea allora ed è breve, allora deve essere breve anche il tempo della richiesta. Cioè i tempi sono gli stessi perché l'elaborazione è diversa, però c'è un tempo per l'elaborazione. Detto questo, voi avete la facoltà di scegliere le commissioni in cui nominare le persone, per cui se una persona la trovate più indicata a seguire un tipo di ambito, si può indicare quella persona. Se una persona è più indicata, più esperiente in un altro settore, allora nell'altra commissione si indica altra persona. Nessuno vi ha costretti e noi semplicemente seguiamo i regolamenti. Il regolamento dice questo: per le prossime volte, per la situazione, per esempio per il bilancio, si può, possiamo pensare per alcune situazioni di convocare eventualmente una capigruppo che si occupi del bilancio o contestuale alla commissione bilancio, ma perché si vuole affrontare insieme qualcosa che è particolarmente importante. Non si può fare per tutte le commissioni una cosa del genere, e noi semplicemente seguiamo il regolamento. Non c'è il cattivo che dice no, tu non puoi parlare. Nella commissione, da regolamento, parlano i membri della commissione, altrimenti sarebbero tutti quanti consigli comunali e non sarebbero commissioni. Una commissione formata da una parte, da un gruppo di persone che lavorano e si confrontano su un tema, su determinati temi che riguardano un settore, d'accordo? E analizzano quello prima del consiglio, altrimenti faremmo non delle commissioni ma delle riunioni di consiglio precedenti al consiglio, che è un'altra cosa, cioè, d'accordo? Non so se è chiara la questione. E veramente avete tutto, cioè, se scegliete di modificare, potete anche modificare. Se ritenete che uno di voi sia più adatto a partecipare ad una commissione, nominate quella persona. E sinceramente il rispetto da parte mia c'è tutto, anzi io credo di avere proprio detto questo. Tu, consigliere Menini?
Niente, volevo rispondere al consigliere Vignoli sul discorso della potestazione sull'organo di discussione. Questo è l'organo di discussione dei punti, o una commissione. Comunque, se è richiesto per la lettura di 30 pagine, mi sembra giusto che sia fatto. E quindi questa è l'aula giusta per leggere questi punti e discutere. E poi non mi sembra giusto, comunque il consigliere Battistini aveva chiesto, diciamo, pur non essendo membro del consiglio di bilancio, di intervenire. Quindi è solo il capogruppo che può intervenire, quindi non c'è nessun altro che non. E poi oltretutto per me non è una denigrazione della persona, se un membro di una commissione si può appoggiare comunque un capogruppo, comunque per un fatto anche di competenza, di esperienza. E poi sicuramente nella discussione, secondo me, può venire fuori dei punti che comunque uno non aveva pensato, magari può venire in mente qualcos'altro, quindi secondo me non c'è nessun problema. Sul discorso dei 30 giorni, secondo me bisogna mettere regole più precise di deroghe, ci deve essere delle deroghe e dei regolamenti precisi, non su un discorso di ufficio così alla giornata, se vuole accettare o no. Tutto lì il discorso, se dai deroghe su regole precise. Grazie.
Consigliera Balgotti.
Ascolta, c'è un problema.
Intervengo solo per questo motivo, perché appunto oggi siamo in streaming, uno streaming che probabilmente funziona e si sente bene da casa, speriamo, e quindi da casa, secondo me, chi ci ascolta, gli arriva un messaggio, cioè quello che noi improvvisamente, inizialmente collaboravamo un po', poi improvvisamente invece decidiamo di dettare regole rigide, far rispettare il regolamento, così per zittire l'opposizione. Questo è quello che arriva a casa, quindi secondo me è giusto intervenire adesso solamente per chiarire che invece ne abbiamo fatto esattamente il contrario. Noi, c'era un regolamento che diceva che nelle commissioni può intervenire solamente il membro dell'opposizione, della maggioranza, che è stato disegnato per quel ruolo. Noi invece abbiamo sempre fatto il contrario dall'inizio, detto no, partecipate tutti. Cos'è successo poi? Che lei, consigliere Battistini, nonostante lei lo definisca facente parte del suo personaggio, lei durante le commissioni inizia a urlare, a gridare e a offendere. Quindi lo sappiamo benissimo tutti che questo è successo non in una commissione, non in due, ma in tre o quattro. Quindi alla fine non erano più commissioni dove c'era una discussione costruttiva, erano commissioni dove noi eravamo ostaggio del suo ego, delle sue grida, delle sue urla. Questa è la verità. Io non sono qui per raccontarlo a noi presenti, che lo sappiamo tutti, ma la cosa triste è che chi ci ascolta da casa in effetti vede che lei arriva qui tutto sereno, moderato, gentilino, noi qui zitti, quindi può sembrare quasi che lei dica la verità. In realtà noi molte volte non interveniamo appunto per non dilungarci appunto ulteriormente in queste discussioni che ci sembrano anche un po' surreali. Quindi sono voluta solamente intervenire appunto per dire questo, che ovviamente c'è un regolamento, come tutti i regolamenti vanno rispettati, quindi anche quello delle commissioni, ma come in quello delle commissioni, poi anche come in questo che abbiamo visto sui canoni, si applica poi anche il buon senso. Quindi nelle commissioni il buon senso ci ha fatto dire basta, intervenga solamente la persona designata. Se posso aggiungere solo una cosa su questo invece regolamento, se non fossero 30 giorni ma fossero 10 e si presentasse uno invece 7 giorni prima, anche lì dovremmo essere ferri e dire no, sono 7, non sono 10, ovvio che poi vige anche il buon senso, come in tutte le cose, però deve esserci un regolamento con una data, un giorno. 30 giorni con anche tutte le associazioni che abbiamo, gli eventi che abbiamo, sono dei giorni consoni per far sì che vengano organizzati gli eventi in modo migliore, più organizzati possibili per tutti. Ovviamente in tutto esiste il buon senso.
Siccome sento il sottofondo, se passi con il rosso rischi di ammazzare qualcuno. Se fai una domanda per mettere un banchetto 28 giorni prima invece che 30, non ammazzi nessuno, d'accordo? Quindi è tutto lì, siccome non stiamo parlando di leggi. D'accordo, e allora facciamo così, lo diciamo, si richiede, richiederemo appunto di essere assolutamente fiscali anche con tutte le associazioni, anche di volontariato. Benissimo, ottimo. Ripeto, siccome parla in sottofondo, la vogliamo noi per dare la possibilità di funzionare agli uffici, d'accordo? Di funzionare agli uffici, non ci sono altri motivi per cui si decide 30, 20, 10 o 2 giorni. Benissimo, okay, d'accordo? Allora, siccome io sono il sindaco e ho ben presente tutto quello che succede in questo comune e che cosa serve agli uffici e quanto affanno ci sia e quanto si lavori, non faccio qualcosa che può andare a ledere il funzionamento di un ufficio, d'accordo? Siccome in 30 giorni è possibile farlo ed non ci sono state delle situazioni esagerate, non stiamo parlando di chissà quale problematica, cioè stiamo parlando da 20 minuti dei 30 giorni per la richiesta di un banchetto. E io dico che se ci sono delle situazioni, delle motivazioni chiare per cui viene fatta a 28 invece che a 30 giorni, l'ufficio non sarà così fiscale, perché non stanno commettendo un'infrazione, stanno facendo una richiesta di utilizzo di suolo pubblico. E i 30 giorni sono per far sì che l'ufficio possa funzionare ed avere il tempo di preparare tutto quanto all'interno di tutto quello che devono fare. Dobbiamo regolamentare le deroghe, dobbiamo fare un regolamento, cioè regolamentare quando la richiesta per fare un banchetto può arrivare dopo 10 giorni, veramente. Va bene, dai. Allora, per noi il regolamento va bene così.
Se ci sarà una richiesta che non viene rispettata, viene fatta solo 30 giorni, la contesteremo.
In votazione? Allora, c'è anche rimediato così. Dove è finito? Allora, votiamo il punto 2, istituzione e l'adozione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e disposizione pubblicitaria del canone mercatale. Chi è d'accordo? Chi è favorevole? Alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Bene, votiamo anche l'immediata esecutività o la possiamo considerare come votata come la precedente? Allora, l'immediata esecutività, chi è d'accordo? Chi si astiene?
Chi vota contro? Bene. Approvato con 3 contrari.